Buon pomeriggio a tutti, ancora buon Natale, siamo sempre nell'ottava del Natale e questa prima domenica dopo il Natale è dedicata sempre alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Oggi siamo sempre nel Vangelo di Luca, in quell'episodio che tutti conosciamo del cosiddetto ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. È l'ultimo racconto con cui Luca conclude il Vangelo dell'infanzia, dove un Gesù dodicenne risponde alla madre piuttosto bruscamente. I padri della Chiesa che commentano l'episodio si affannano a dire che fu comunque una risposta data dolcemente e con ogni riguardo, ma vista nella formulazione risulta abbastanza difficile smorzare i toni. Ecco, facciamo alcune piccole premesse prima di entrare nel racconto del Vangelo. Probabilmente questo racconto era una storia indipendente. Gesù, per esempio, è l'unico chiamato per nome, Maria e Giuseppe vengono chiamati con il ruolo che hanno, cioè padre e madre. E il fatto che quando egli parla di suo padre sembra che i genitori non abbiano avuto alcuna rivelazione riguardo al fatto che lui è il figlio di Dio. Quindi sembra quasi che l'avvenimento dell'annunciazione non ci sia stato. Questa storia dunque Luca la aggiunge in un secondo momento nel suo Vangelo, forse quando aggiunge i tre inni, il Magnificat, il Benedictus, il Nunc Dimittis, un racconto che Luca probabilmente prende dall'ambiente giudeo-cristiano e dopo averlo elaborato lo utilizza qui per concludere appunto l'infanzia di Gesù. Un'altra cosa è questa, che molti collegano il viaggio a Gerusalemme di Gesù dodicenne con la cosiddetta celebrazione del Bar Mitzvah, letteralmente sarebbe figlio del comandamento, è la celebrazione del passaggio di un ragazzo ebreo dall'età dell'infanzia a quella della giovinezza, in cui il giovane assume consapevolmente la propria appartenenza al popolo dell'alleanza e è anche tenuto a una serie di impegni. Questo avveniva all'età di 13 anni, ma in realtà pare che questa usanza sia stata fissata alla fine del primo secolo d.C., mentre il rito viene definito in epoca medievale. Del resto Luca non vi accenna minimamente, parla invece del pellegrinaggio che si faceva per la Pasqua, che consentiva di mangiare l'agnello rituale e che perciò ogni israelita doveva compiere. Nel Vangelo di Luca per sette volte l'Evangelista usa il termine Pasqua e la prima volta è proprio in questo racconto. Le altre sei volte sono nel racconto che precedono l'ultima cena, quando Gesù manda i suoi a preparare la sala per consumare il banchetto. Un'altra piccola precisazione, come immaginare che i genitori che si accingono ad un lungo viaggio di ritorno a casa dimentichino il loro figlio unico e soltanto dopo 12 o 24 ore si accorgano della sua assenza. Gesù poi fa un'affermazione di una profondità tale, quando dice non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, un'affermazione di una profondità tale che praticamente non se ne trovano più di simili nel suo ministero pubblico. Sembra quasi che sappia più cose da piccolo che da grande. Più nessuno si ricorderà del fanciullo prodigio quando 20 anni più tardi tornerà a Gerusalemme. Non dobbiamo quindi commettere l'errore di storicizzare il racconto. L'intento di Luca è di darci il senso teologico della scena. Non ha mai pensato di scrivere una serie di memorie, nemmeno frammentarie, della vita privata di Gesù, ma solo di delineare la sua crescente personalità e la sua progressiva emancipazione dalle categorie socio-religiose del suo ambiente. La scena quindi ha un valore teologico, serve per anticipare il nuovo rapporto che si è stabilito tra Dio e l'uomo, rapporto che produsse un certo sconcerto tra i suoi connazionali, ma che lasciò traccia nelle memorie del popolo fedele. Andiamo allora a vedere il testo in una forma un pochino più letterale. E andavano i genitori di lui ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando fu di anni 12, salendo loro secondo l'usanza della festa, ed essendo terminati i giorni, nel ritornare loro rimase Gesù fanciullo in Gerusalemme e non lo conobbero i genitori di lui. Luca crea un quadro appropriato per abbozzare quello che sarà il tema centrale del nuovo insegnamento impartito da Gesù, che consiste nell'esodo definitivo dell'uomo libero dall'istituzione giudaica. Per farlo non c'era occasione migliore della festa di Pasqua che commemorava l'esodo dall'Egitto. Maria e Giuseppe, fedeli osservanti della legge, rispettarono scrupolosamente il periodo prescritto, 2 giorni come minimo, e una volta compiuti i riti pasquali presero la via del ritorno. Luca sottolinea che essi salirono secondo l'usanza, lasciando intravedere che Gesù non vi si recò solamente con la stessa intenzione. E poi continua: ritenendo ora lui essere nella comitiva, andarono di un giorno la strada e cercavano lui fra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato ritornarono a Gerusalemme cercanti lui. Luca usa 2 modi diversi di nominare la città di Gerusalemme. Uno è Gerusalemme, e in questo senso intende la Gerusalemme sacra, istituzionale, diremmo religiosa. L'altra parola per indicare Gerusalemme è Gerosolima, in senso quando si parla della Gerusalemme geografica, cioè della città in senso geografico. Qui, in questo racconto, Luca usa il termine di Gerusalemme, quello religioso, per dirci che il racconto ha a che vedere con l'istituzione religiosa del giudaismo. Continua Luca: e avvenne che dopo 3 giorni trovarono lui nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, sia ascoltando loro sia interrogando loro. Erano stupefatti, letteralmente sarebbe fuori di sé, o anche irritati. Erano stupefatti ora tutti gli ascoltanti lui per l'intelligenza e le risposte di lui. I 3 giorni di continua ricerca indicano che lo cercarono ovunque, eccetto nella direzione presa da Gesù. Trovarono Gesù in una scuola del Tempio, seduto in mezzo ai maestri e ai dottori, cioè non come un discepolo, non si dice che era seduto ai piedi dei maestri, e nemmeno come uno di loro, quali insegnavano seduti. Era come al centro di una discussione intavolata tra colleghi, a base di domande e risposte. Gesù, invece di assistere alle cerimonie, era andato al Tempio per discutere con i rabbini, che rappresentavano l'insegnamento tradizionale, competendo con loro sulla conoscenza delle tradizioni di Israele. I maestri giudei, a loro volta, l'unica occasione in cui Luca li chiama maestri, mentre in seguito li chiamerà dottori della legge, o scribi, o giuristi. Ecco, questi maestri della legge gli fanno domande, ma egli getta lo sconforto. Luca ci dice che erano pieni di stupore, cioè fuori di sé letteralmente, quasi appunto irritati. Luca così anticipa l'ultimo insegnamento di Gesù nel Tempio, al capitoli 19 e 21, quando il Messia dichiarerà superato l'insegnamento giudaico. E continua: e vedendo lui erano sbigottiti, e disse a lui la madre di lui: figlio, letteralmente partorito da me, perché hai fatto a noi così? Ecco, il padre di te ed io, angosciati, cercavamo te. E disse a loro: perché cercavate me? Non sapevate che nelle cose del padre mio è necessario sia io? Ed essi non compresero la parola che aveva detto a loro. Il rimprovero della madre è quello dell'antico e fedele Israele, che ha tentato con tutti i mezzi di integrare Gesù nel suo passato nazionale e religioso. Tuo padre, l'espressione, sottolinea proprio il vincolo della tradizione. Non riescono a concepire che il Messia possa separarsi dalla tradizione che loro rappresentano. È la prima volta che Luca fa parlare Gesù nel Vangelo e lo presenta nell'atto di correggere le parole di Maria. Si meraviglia che lo abbiano cercato, dal momento che dovevano avere elementi di valutazione sufficienti per arrivare a capire che, secondo il disegno, lui doveva vivere una dimensione particolare nel rapporto con Dio. Un nuovo tipo di rapporto che privilegiava l'aspetto interiore di ogni osservanza e atto di pietà. La predicazione di Gesù preferiva evocare soprattutto le categorie della figliolanza e della paternità di Dio. Certamente questo non era un elemento di assoluta novità, perché anche alcune correnti farisaiche parlavano di questo, ma per Gesù, al di là di tutte le prescrizioni della legge, il sentirsi figlio costituisce il rapporto esclusivo e fondamentale della vita che scopre Dio come padre. Chiamando Dio padre mio, Gesù si rende indipendente dai suoi e spezza l'integrazione con la cultura religiosa di Israele che essi hanno cercato di trasmettergli. Nella incomprensione dei suoi genitori, Luca anticipa già l'incomprensione di cui sarà oggetto da parte di tutti, capi di Israele, popolo, discepoli, parenti e conoscenti. E poi conclude Luca: e discese con loro e venne a Nazareth ed era sottomesso a loro. E la madre di lui serbava tutte le parole nel cuore di lei. Il Vangelo dell'infanzia di Tommaso e gli altri Vangeli apocrifi lavoreranno di fantasia per avere materiale adatto a soddisfare la curiosità del pubblico. Ma Gesù rimane lì tra i suoi come uno dei tanti. Non si ritira nemmeno nel deserto come Giovanni. Non mette in discussione l'autorità dei suoi genitori. Non è ancora giunto il momento per manifestare la sua libertà. Gesù accumula immagini ed esperienze, ascolta il grido del suo popolo umiliato e oppresso, conosce da vicino il suo ambiente, i problemi della sua gente, le rappresaglie provocate dai fanatici, la connivenza delle autorità politiche e religiose con gli invasori, frequenta la sinagoga, scruta attentamente le scritture, discute con i rabbini. I suoi genitori non condividono in tutto il comportamento così singolare di questo giovane. Maria però immagazzina nella sua memoria esperienze e ricordi di cui non riesce a comprendere il significato. La menzione di sua madre all'inizio, al momento dell'incontro, quando formula il rimprovero, e alla fine allaccia la domanda rimprovero con la registrazione del ricordo della risposta di Gesù. Maria, pur non comprendendola, non vi si oppone, ma la conserva nel suo cuore in attesa del momento in cui il resto di Israele, che essa rappresenta come madre del Messia, accetterà e aderirà a un Messia che non è soggetto alla tradizione paterna, ma che ha Dio come unico padre. Conclude Luca: e Gesù progrediva in sapienza ed età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il primo sommario, cioè dopo la presentazione del Tempio, parla della crescita del bambino. In questa seconda conclusione non si parla più propriamente di crescita, ma di progresso. Progrediva. Come si addice a Gesù, un giovane, non più bambino, egli progredisce in sapienza ed in seguito sia lui che Giovanni Battista verranno riconosciuti come maestri. Il progresso in età, maturità personale, sarà in relazione alla crescita in età, più che in statura fisica, e in favore, grazia, non solo davanti a Dio, ma ora anche davanti agli uomini. Un pensiero per oggi. È interessante notare che Gesù viene trovato, stando al racconto di Luca, non all'interno del Tempio, dove nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote una volta all'anno per la festa dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, ma viene trovato nella zona dello studio, sotto i portici del Tempio. Nel racconto dell'incontro di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus, sempre in Luca, alla fine del suo Vangelo, Gesù è presentato come interprete delle scritture, quando dice: cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro i fatti che lo riguardavano in tutte le scritture. Luca, nel risorto che spiega le scritture, ci mostra la comunità che, scrutando la parola, giunge gradualmente alla comprensione più profonda della vera identità di Gesù e della sua risurrezione. Che il Signore vi benedica e ancora buon Natale a tutti.